Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Non solo in Dio c'è spazio per l'uomo, nell'uomo c'è spazio per Dio. Anche questo vediamo in Maria, l'arca santa che porta la presenza di Dio. In noi c'è spazio per Dio. E questa presenza di Dio in noi è così importante per illuminare il mondo nella sua tristezza, nei suoi problemi. Questa presenza si realizza nella fede. Nella fede apriamo le porte del nostro essere, così che Dio entri in noi, così che Dio può essere la forza che dà vita e cammino al nostro essere.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca, tra le pagine e i fogli le parole della Radio Vaticana in diretta 105 FM. Così il Santo Padre alla omelia nella solennità dell'Assunzione di Maria lo scorso 15 agosto. Nell'uomo c'è spazio per Dio, dunque questa presenza illumina il mondo nella sua tristezza. Uno spostamento di prospettiva, dunque, ci suggerisce il Santo Padre, davvero una questione di sguardi. Solo uno sguardo pieno di Dio può dare un senso ai problemi della quotidianità, ai nostri problemi di tutti i giorni. Spesso i grandi problemi, basta che passino poche ore, appaiono più modesti, no? Già il giorno dopo si ridimensionano. E ridimensionare, ricollocare nella loro effettiva importanza i drammi spesso robusti dell'esistenza è davvero una grande arte praticata di rado, proprio perché le cose della vita ci prendono, ci travolgono nella loro urgenza spesso esagerata. A volte cambiare il punto di osservazione, appunto se non si è radicati in una fede forte, in una presenza di Dio, può riuscire materialmente complicato. Dall'alto i problemi sembrano più piccoli. È una frase che ci riporta appunto a questo spostamento di prospettiva che ci richiama alla dimensione del sacro. In realtà è il titolo del libro che vi presento oggi, del quale vi darò un assaggio, e che ricorre a un sistema forse un po' complesso per distanziare la quotidianità, guardarla materialmente, proprio fisicamente, dallo spazio, dal di fuori dell'atmosfera terrestre. L'esperimento però ha un senso e un valore così di conoscenza e di testimonianza anche per tutti noi, se a parlare, in questo caso a scrivere, è un astronauta. Si tratta di Paolo Nespoli, l'italiano con il record di permanenza nello spazio, con all'attivo due missioni fuori della Terra e un periodo appunto di lavoro nella famosa stazione spaziale internazionale. Il suo libro, appunto, Dall'alto i problemi sembrano più piccoli, è edito da Mondadori e volentieri ve ne do un assaggio. Da bambino guardavo gli astronauti saltellare sulla Luna e li immaginavo tutti geni, supereroi, dei Superman infallibili. Da grande avevo deciso di essere anch'io come uno di loro, provare le loro sensazioni, varcare l'impossibile. Poi sono cresciuto e ho scoperto di fare molta fatica a imparare, a dover ripetere le cose tante e tante volte prima di poterle fare decentemente, non poter fare a meno di commettere errori. E più mi concentravo per essere preciso, più sembrava sbagliarsi. E così, dopo il primo esame importante all'università, nel cassetto, assieme a tutti gli altri giochi di bambino, ci ho buttato anche il mio sogno. Non potrò mai diventare come uno di loro, mi ero detto. Oggi però so che mentre sbagliano quelli che considerano gli astronauti tanto dei geni quanto dei Superman, so anche che sbagliavo a mia volta nel considerare l'andare nello spazio una meta per me impossibile. Io sono sempre lo stesso di prima, faccio sempre fatica a imparare e mal tollero gli ambienti scolastici. Devo ripetere decine e decine di volte azioni e processi prima di poterli fare naturalmente. Commetto errori. Eppure, Mentre non sono andato sulla Luna, ho volato nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale in una missione di lunga durata. Missione che ha avuto grande successo e durante la quale abbiamo raggiunto molti più obiettivi di quelli che non ci fossero stati assegnati. Allora, mi sono detto, dove sta il mistero? Il primo obiettivo di questo libro è di cominciare a rispondere a questa domanda, cioè toccare alcune delle lezioni che ci vengono dallo spazio, parlare delle metodologie usate per fare in modo che persone assolutamente normali come me possano compiere cose apparentemente impossibili, come stare 6 mesi nello spazio. Portarti a considerare le tue capacità e ripensare il tuo approccio con l'universo che abitiamo, riconsiderare la realtà del nostro tempo e poi realizzarsi, fare sempre meglio. Qui non troverai cose spiegate come se questo fosse un manuale di vita da applicare alla lettera. Troverai racconti, aneddoti, riflessioni, troverai risposte, ma spero che soprattutto troverai domande. Il secondo obiettivo è quello di comunicare quanto sia differente, direi bello, vivere in orbita attorno al nostro pianeta, descrivere un mondo nuovo caratterizzato dall'assenza di gravità, dove tutto cambia, dove occorre ricominciare da capo, sperimentando ogni cosa affinché diventi vivibile e logica. Senza uscire dal pianeta, è difficile comprendere quanti e quali siano i condizionamenti che lo stesso impone a tutti noi. Lo spazio diviene prima di tutto un nuovo spazio esperienziale e concettuale, in grado di svelare nuove potenzialità, ma anche farci toccare i nostri limiti. Poi, quando vivi fuori dal pianeta, ti accorgi di quanto questo sia bello, di quanto assomigli a una casa fragile e delicata, a una nave in viaggio nell'universo. E noi ne siamo i custodi, i capitani, i marinai. Il terzo obiettivo è di spronare a sognare. Sognare cose impossibili e poi svegliarsi e impegnarsi a realizzarle. Perché se riesci ad andare in un posto con la mente, probabilmente ci potrai arrivare anche con il corpo. Tutti, se ci credono, possono accedere al proprio sogno, ma occorrono perseveranza, sacrificio, impegno e soprattutto passione. Alla fine è meglio essere preparati per qualcosa che non succederà mai, piuttosto che lasciarsi sfuggire un'opportunità perché non si era pronti. Coltivare un sogno, come diventare quello che si desidera. La mia passione per lo spazio è nata negli anni della scuola media, quando alla televisione guardavo rapito i filmati provenienti dalla Luna. Mi affascinavano le prime immagini trasmesse dagli schermi TV in bianco e nero del nostro satellite e degli astronauti che camminavano saltellando e che si muovevano in modo strano, derapavano sulla jeep tra i sassi e la polvere lunare. Fu lì che pensai: lo voglio fare anch'io quando sarò grande. Questa idea, questo seme, è finito in un cassetto ed è rimasto dormiente fino a quando, più avanti nell'età e più conscio delle mie capacità effettive, l'ho rispolverato, annaffiato, coltivato e alla fine l'ho visto crescere contro ogni aspettativa. Ognuno di noi ha avuto e porta con sé dei sogni, delle aspirazioni e bisogna avere il coraggio di annaffiarli con amore, curarli. Scegliere i sogni da perseguire è forse la cosa più difficile. Per la maggior parte i sogni sono per definizione impossibili e per realizzarli occorre misurarsi con la realtà. In effetti, se si facesse una scelta cosciente, bisognerebbe scegliere un sogno impossibile ma non troppo, lontano ma non irraggiungibile, da incosciente ma non da dissennato. Ma da bambino non fai tutti questi discorsi. Vedi una cosa che ti piace, che ti intriga, ti stimola e decidi che quella è la cosa che vorresti fare per tutta la vita, senza avere la coscienza e la logica per valutare se la cosa veramente ti piace, ti sia congeniale, o se ti andrebbe veramente di farla per tutta la vita, se sei veramente disposto a fare sacrifici sovrumani per raggiungerla e digerire le sconfitte momentanee che inevitabilmente ti si pareranno davanti. Agli alunni che mi vengono ad ascoltare durante gli incontri scolastici e mi chiedono come devono fare per diventare astronauti, dico sempre: dovete guardarvi intorno con attenzione, capire quali sono le cose che vi interessano, che vi divertono, vi piacciono, vi stimolano. Non necessariamente questo vuol dire fare l'astronauta. Dovete trovare una professione che possiate fare con piacere e passione giorno dopo giorno. Solo così riuscirete a ottenere i risultati migliori, dando il massimo al limite dell'impossibile, divertendovi e sentendovi realizzati. Se un'impresa non raggiunge subito i risultati sperati, si deve avere pazienza, perseverare caparbiamente. E anche negli errori bisogna cercare gli aspetti positivi, perché c'è sempre qualcosa da imparare, pure nelle situazioni più difficili. Alla fine, oltre ad avere un sogno, ad essere disposti a perseguirlo, penso che siano necessarie tre qualità: tanta determinazione, una grande disponibilità ad affrontare nuove avventure, la capacità di fare tesoro di tutte le esperienze e metterle a buon frutto. Chiudo solitamente le mie presentazioni con questa affermazione: il futuro è nostro, dobbiamo solo osare sognare. Sto leggendo di Paolo Nespoli, Dall'alto i problemi sembrano più piccoli, lezioni di vita imparate dallo spazio, in libreria per Mondadori. Riguarda la ragione per cui andiamo nello spazio, è semplice, perché lassù troviamo condizioni che non troviamo sulla Terra e quindi riusciamo a fare cose impossibili sul nostro pianeta, cose che da un lato ci sono utili, dall'altro ci divertono, ci piacciono. Alla fine dunque ci andiamo per utilità, per divertimento. Ci andiamo anche perché non possiamo fare a meno di farlo. L'avventura, il viaggio, la scoperta sono nella nostra natura. Esplorare fa parte del nostro essere e non possiamo farne a meno. E questo ci stimola a continuare nel percorso di conoscenza della realtà che ci circonda. La storia ci ha insegnato che le civiltà che si sono espanse e si sono guardate attorno hanno poi acquisito conoscenze e competenze tali da trasformarle in esperienze evolutive di successo. Le altre sono morte, come i dinosauri. In orbita attorno alla Terra non si è soggetti alla forza di gravità, cosa che permette a tutta una serie di piccole forze e interazioni di esprimersi in modo apprezzabile e misurabile. Andare nello spazio è difficile, costoso, pericoloso, cosa che ci obbliga a migliorare le nostre conoscenze in campo tecnologico, a costruire equipaggiamenti sempre più sofisticati e affidabili. Lo spazio, quindi, è un laboratorio scientifico unico che ci permette di far avanzare la nostra scienza, tecnologia, conoscenza. Che cos'è la gravità? Detto semplicemente, senza scomodare il nostro Einstein, è la forza di attrazione tra due masse. Più grande è una massa, con più forza attrae altre masse. Questo forse spiega perché ognuno di noi, avendo una massa, è attratto da altre persone e perché la maggior parte di noi siano attratti da una Ferrari quando la vedono per strada. Scherzi a parte, tutto attrae tutto. E la Terra, l'oggetto di gran lunga con più massa in questa parte del sistema solare, esercita una forza di attrazione veramente forte su tutte le altre masse che le stanno attorno, che a loro volta rispondono in modo proporzionale alla loro massa. Basti pensare alla forza di attrazione con cui la Terra tiene la Luna al guinzaglio e le impedisce di andarsene via, e la risposta della Luna che muove le masse oceaniche sulla Terra. La massa della Terra è molto ma molto grande rispetto a ognuna delle cose che le stanno sopra. Va da sé quindi che sulla Terra la forza di gravità terrestre domini e mascheri quasi tutte le altre interazioni tra i corpi. Interazioni che comunque esistono. Sì, ognuno di noi attrae la Terra verso di sé e ognuno di noi attrae tutto quello che ci sta intorno. terrestri facciamo fatica a distinguere tra peso e massa. In effetti la massa è una priorità intrinseca di un corpo, in genere legata alla quantità di materia che questo corpo possiede, mentre il suo peso sulla Terra è dovuto direttamente all'attrazione gravitazionale terrestre. Infatti, se andassimo su Marte, avremmo la stessa massa, ma peseremmo circa un terzo, perché la forza di gravità marziana è circa un terzo di quella della Terra. Nella vita di tutti i giorni generalmente non distinguiamo tra massa e peso e usiamo questi due concetti in modo intercambiabile. Questo stato mentale crea qualche problema nelle prime settimane di permanenza in orbita, dove, per effetto del moto della navicella attorno alla Terra, la forza dell'attrazione terrestre si annulla e quindi si annulla il peso. Siamo infatti in assenza di peso, mentre la massa continua a esistere. Sdoppiare e riallineare questi concetti è uno dei processi di adattamento che bisogna mettere in atto quando si è nello spazio. Sulla Terra ci è facile capire che una bottiglia piena d'acqua pesa più di una bottiglia semivuota. In effetti siamo abituati sin da piccoli a guardare una cosa e a valutarne immediatamente il peso, la posizione del centro di gravità. Due valori veramente importanti sulla Terra. Il primo ci serve per sapere quanta forza ci occorre per interagire con quell'oggetto. Il secondo ci serve per applicare in modo efficace una forza sull'oggetto. Per esempio, se qualcuno ti lancia improvvisamente una bottiglietta d'acqua, tu in un battibaleno ne valuti il peso, la pericolosità, la traiettoria e nella maggior parte dei casi la prendi al volo dopo aver deciso che è innocua e pesa poco. Oppure ti sposti e la lasci cadere per terra se pensi sia troppo pesante o possa ferirti le mani. Se tu provassi a fare questo esperimento, vedresti che tendi ad aprire la mano mettendola sotto la bottiglia e ad afferrarla nel mezzo, non per il collo. Ciò accade perché valuti che prendendola per il collo ti potrebbe scappare dalle mani. In effetti, senza rendertene conto, hai valutato dove la Terra sta applicando la sua forza di attrazione, forza che tira la bottiglia verso il pavimento, e ti stai opponendo a questa nel modo più efficiente, ovvero interponendo e applicando una forza contraria il più vicino possibile a dove è applicata la forza di gravità. Complicato? Sì, a spiegarlo, ma è esattamente quello che fai inconsciamente da quando sei piccolo, dopo aver rotto una serie di bicchieri e di bottiglie. Sulla stazione spaziale in orbita attorno alla Terra, la forza di gravità invece non ha più alcun effetto. E quindi le cose si comportano in modo diverso. Se provi a lanciare un oggetto nelle mani di qualcuno, è facile che tu lo colpisca in faccia. Perché? Perché nel tuo lancio calcoli automaticamente che l'oggetto segua una traiettoria curva e quindi punti più in alto, di solito alla faccia, per fare in modo che arrivi in mano. Se invece devi ricevere l'oggetto, tendi a mettere le mani parallele al pavimento, in attesa che l'oggetto ti cada in mano, e probabilmente ti arriva in faccia. Come ben puoi immaginare, i primi giorni sulla stazione sono veramente inusuali. Perché ti devi abituare a reimparare tutto quello che fino a quel momento avevi fatto in automatico e che aveva a che fare con la forza di gravità. È un processo divertente, a volte esilarante. Il percorso non è stato per niente facile. Ci sono voluti parecchi anni, tanta forza e tanto sudore, tanta determinazione, una strada sempre in salita. E un giorno d'ottobre è arrivato il mio turno di indossare la tuta arancione di lancio. Ero a Capo Kennedy, specialista di missione della navicella Shuttle Discovery, in preparazione finale con il resto del mio equipaggio per una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non mi sembrava vero. Ero nella stessa stanza in cui l'equipaggio di Apollo 11 si era preparato per andare sulla Luna. Quella è la colonna vicino alla quale Neil Armstrong si è fatto ritrarre alla fine della sua vestizione. La voglio fare anch'io una foto così. Poi siamo usciti e saliti sul pullman che ci ha portato alla piattaforma di lancio. Lo shuttle enorme, già carico del suo propellente criogenico, era lì che gemeva e scricchiolava. E come noi sembrava non stesse più nella pelle dall'emozione. Nella camera bianca, sospesa a più di 80 metri da terra, mi hanno messo il paracadute. Questo è l'ultimo passo della vestizione. Dalla camera bianca fai l'ultimo saluto prima di girarti ed entrare nello shuttle, per poi lasciare questo mondo. Tradizionalmente gli astronauti fanno un cenno di saluto verso la telecamera, Alcuni hanno cartelli scarabocchiati a mano con messaggi scherzosi del tipo «Ciao mamma, ti voglio bene tesoro, fai il bravo Johnny». Io non volevo perdere la mia occasione e il giorno prima mi ero preparato un cartello stampato da entrambi i lati. Da una parte c'era un saluto di commiato rivolto al nostro paese, dall'altra un messaggio per tutti, specialmente per i nostri ragazzi. Guardate avanti e puntate sempre in alto. Le stelle non sono poi così lontane. Cari amici, era un assaggio da Dall'alto i problemi sembrano più piccoli di Paolo Nespoli, astronauta italiano, il libro che raccoglie aneddoti, come avete sentito, spunti di riflessione presi dall'esperienza appunto di questo astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è in libreria per Mondadori. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana, a risentirci. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.